Siamo collegati con Salvo Vaccaro dell'Università di Palermo per un collegamento che vi abbiamo annunciato in più di un'occasione, ma finalmente siamo riusciti a realizzare per fare un approfondimento sui cosiddetti BRICS, ossia i paesi emergenti, o forse possiamo dire tranquillamente già emersi, del Brasile, la Cina, l'India, in misura minore il Sudafrica, e che in qualche modo stanno contribuendo a ridefinire l'ordine mondiale, almeno quell'ordine dal quale eravamo abituati fin dal 1945. Buongiorno Salvo.
Buon pomeriggio.
Che cosa ci puoi dire in merito?
Ma diciamo che possiamo enucleare due fattori decisivi di questa crescita impetuosa dei paesi emergenti, emersi, in alcuni casi emersi, in alcuni casi ancora da emergere, cioè Brasile, Russia, India, Cina e in misura minore appunto il Sudafrica. Il primo elemento da pigliare in considerazione è sicuramente il rapporto demografico. Sono paesi giovani, paesi che hanno un tasso di crescita demografica molto consistente, tipico in parte dei paesi del sud del pianeta, ma che hanno trovato in passato delle opportune politiche di alfabetizzazione. Quindi oggi si ritrovano non in tutti i settori, non in tutti i campi, ma in buona parte dei settori, specialmente quelli tecnologico e scientifici, con una popolazione giovanile molto istruita, agguerrita e capace di, appunto, di pretendere dalle proprie elite di governo degli assi di riferimento, degli assi di sviluppo, delle politiche legate alle proprie competenze e alle proprie professionalità. E poi consideriamo pure che l'età giovanile porta entusiasmo, porta fantasia, porta creatività, voglia di scommessa, voglia di rischiare, e questo in paesi giovani che devono emergere, che devono sgomitare per farsi luce nella gerarchia della piramide planetaria, è un'opportunità in più che questi paesi si stanno giocando benissimo, anche a prescindere dai regimi politici che li governano. Secondo fattore è il possesso, sì, in parte dettato dalla natura, in parte come dire, consolidato dalle politiche interne, del fattore energetico. Sono paesi che producono, specialmente Brasile, Russia e Cina, sono paesi che cominciano a produrre energia. La Cina è ancora dipendente in molti aspetti, ma le stime di autonomia e di indipendenza la danno che a fine XXI secolo si potranno emancipare dalla dipendenza estera. Russia e Brasile sono esportatori di energia e quindi da questo punto di vista sono sedute su ricchezze immense, specialmente il gas metano. E questo nel panorama odierno in cui i timori, le incertezze sul petrolio, il recupero del carbone, il stop and go del nucleare rischiosissimo, pone questi paesi all'avanguardia delle ricchezze accumulate nei famosi fondi sovrani, cioè le ricchezze che questi paesi vendono e sono incamerate da compagnie industriali che sono nazionalizzate. E quindi sono tutto grasso che cola per le casse dello Stato, e se le politiche di redistribuzione sono ancora incerte, sono ancora non puntuali dal punto di vista del riformismo a cui siamo abituati noi, a cui eravamo abituati noi nei decenni passati, certo, indubbiamente la barca nel suo complesso sale i gradini della gerarchia planetaria, per cui questi paesi si trovano in condizioni adesso avvantaggiati, in grado di poter dettare condizioni anche dal punto di vista politico. Basta pensare alla vicenda dei due marò italiani che sono detenuti, vanno e vengono dall'India. Un tempo l'Italia avrebbe risolto questo problema facendo valere la propria appartenenza al club dei paesi più importanti e più potenti del pianeta. Oggi l'India fa esattamente lo stesso nei nostri confronti.
Sì, quella è stata una vicenda davvero curiosa che ha dimostrato, tra l'altro, l'incapacità da parte del governo italiano di capire qual è la nuova situazione, nonostante la manciata di quattrini, insomma l'abbondante manciata di quattrini lasciata come cauzione quando i due sono venuti due volte in Italia, ecco, questo non poteva bastare per un paese che adesso è tra le maggiori potenze al mondo.
C'è un vecchio proverbio che dice che la dignità non ha prezzo, e quando è in gioco la dignità di una nazione, ha torto ragione nel caso specifico, di cui ignoro i particolari, quindi non posso esprimere alcuna valutazione, ma al netto del caso specifico è chiaro che quando la dignità nazionale è in gioco i soldi sono anche controproducenti.
Sì, forse, ma forse anche, voglio dire, quando ne hai abbastanza di quattrini puoi permetterti sdegnosamente di lasciarli sul tavolo.
È cambiato l'equilibrio, è chiamato il baricentro, nonostante il leader del congresso sia la signora Gandhi, che è di origini italiane, a maggior ragione per questo non si può cedere all'Italia, perché se no ovviamente la politica della signora Gandhi andrebbe in netto regresso, alimentato da un'opinione pubblica nazionalista nei termini o giusti o eccessivi. Questo non è il luogo per fare questa considerazione, ma sicuramente nei paesi emergenti c'è tutta una voglia di fascismo, una voglia di far pagare agli altri quello che hanno subito quando erano poveri e deboli.
Indubbiamente sì, questo aspetto psicologico non può essere sottovalutato, ma andiamo oltre, come dire, questa parentesi aperta con la questione Marò e come dire, torniamo a parlare di questo nuovo equilibrio sostanziale che c'è al mondo e che sta ridefinendo, no? E lo farà in maniera sempre più significativa quelli che sono i rapporti di forza. Sembrerebbe però, secondo alcuni osservatori, che la potenza militare statunitense sia ancora incomparabile e che quindi quello che gli Stati Uniti perdono in termini di controllo economico diretto lo mantengono grazie alla loro forza militare. Tuttavia, le guerre intraprese dagli Stati Uniti negli ultimi 20 anni non si sono risolte in maniera troppo brillante per il gigante statunitense. In merito, tu cosa puoi dirci?
Ma il vecchio detto del generale prussiano von Clausewitz diceva che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Quindi il segreto sta nell'avere una politica giusta e idonea a far fronte alla propria funzione nel mondo e, per gli Stati Uniti che aspirano a essere i gendarmi del pianeta, ad avere una politica in grado di sostenere anche la sua potenza militare. Ai Stati Uniti manca la politica, non mancano le armi, non mancano i droni, non mancano le testate nucleari che non possono essere utilizzate, e manca la politica, perché appunto la politica è fatta di alleanze, la politica è fatta di concatenare diversi pezzi in diverse parti del pianeta per poter orientarli in un certo senso. E sono le altre parti del pianeta che non si fanno più orientare in quel senso indirizzato dal 45 dagli americani. I brasiliani stanno cercando di mettere insieme un'unione americo-latina in parte parallela a quello che voleva fare Chavez, ma in parte in coincidenza, per fare dell'America Latina un continente emergente. La Russia sta ritornando un po', non ai tempi della guerra fredda, perché la storia non va mai a marcia indietro, ma sta puntualizzando con i puntini sulle i tutti gli aspetti di attrito al mondo occidentale, utilizzando ovviamente dentro il campo europeo quelle formazioni di conservatrici di destra, come il nostro ex premier Berlusconi, come l'ex premier spagnolo Aznar, per cercare di dividere il fronte euro-atlantico. La Cina, lo sappiamo, è la potenza emergente anche da un punto di vista militare. Per la prima volta hanno sfondato il tetto del percentuale del PIL del 6% per le spese militari, e questo ha un po' portato un contraccolpo nella crescita complessiva del paese in questi anni di crisi, però loro continuano imperterriti a impegnarsi soprattutto in una politica estera commerciale, industriale, imprenditoriale molto aggressiva. In parole povere, si stanno comprando il continente africano, chiavi in mano, accesso alle risorse in cambio di infrastrutture. chiavi in mano si intende che portano pure gli operai cinesi per non avere problemi, tanto hanno manodopera in esubero a casa loro, che non intendono impegnare la manodopera locale, di cui poi non conoscono tradizioni, usi, costumi, mentre i propri se li portano direttamente. Già questi esempi bastano a far capire che il vento è mutato, non necessariamente in meglio, ovviamente gli Stati Uniti hanno promosso per tanti anni la democrazia, il pluralismo, la società civile, i diritti umani, poi facendo ovviamente le porcate che tutti sappiamo. La Cina non ha bisogno nemmeno di questo alibi, perché il suo modello di democrazia è molto ben netto, molto ben scolpito, un partito unico al potere, e poi gli altri si possono arricchire nei limiti che decide il partito unico al potere. Se questo diventa il modello politico egemone nel XXI e nel XXI secolo, forse non è detto che staremo meglio rispetto a come stiamo oggi.
Anche perché le condizioni di vita e di lavoro di gran parte dei salariati cinesi sono spaventose, anche se poi è vero filtra molto poco. Tra l'altro, nel poco che filtra, filtrano anche lotte durissime, represse con altrettanta durezza da parte dello Stato, da parte del governo. E quindi, come dire, anche la possibilità che si apra un fronte interno alla Cina forse non è poi così remota. Il fatto sta che comunque il modello di produttività cinese e il modello con il quale vengono trattati gli operai da quelle parti diviene il punto di riferimento a livello mondiale.
Basta vedere in tutto il continente sudasiatico le condizioni di lavoro di tutti quelli che lavorano per le industrie europee e occidentali. Certo, è auspicabile, forse anche prevedibile, che si arrivi a una sorta di compromesso fordista anche nella Cina fra appunto qualche decina di anni. Non è detto che però la storia segua lo stesso percorso che ha seguito l'Europa nell'immediato dopoguerra. Certo è che la Cina sta vivendo in pochi decenni quello che l'Europa ha vissuto in un secolo e mezzo, cioè il passaggio da una condizione prevalentemente rurale a una condizione prevalentemente industriale. Sappiamo tutti i conflitti in quel passaggio nostro, europeo, della nostra tradizione, tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, 100-140 anni, con gli scioperi, con le sommosse, le rivolte, il 1848, e tutto sommato anche la prima guerra mondiale, la rivoluzione sovietica. E come questo si potranno, rendere... metamorfizzare nella Cina dei prossimi decenni, questo è un punto interrogativo. L'elite del partito sarà in grado di contemperare la gestione di questa immensa massa di miliardi di persone che cambiano vita nel raggio di pochi decenni, che sono costrette a autodisciplinarsi, se non a venire disciplinate con la forza, pur di agganciarsi a un treno di benessere che sta passando da quelle parti, con quali contraccolpi interni. Certo, la mancanza di conoscenza della lingua cinese diventa, come dire, un fattore decisivo per chi si vuole occupare di queste cose in maniera approfondita, e la loro ritrosia ad aprirsi al mondo, al web, è anche un modo per non farsi conoscere, per non farsi sgamare, per poter decidere in assoluta autonomia e tranquillità quali politiche seguire nella gestione di una società che ovviamente ha al proprio interno un'immensa manodopera di riserva che funziona da effetto dumping. Al contrario, 100 lavoratori fanno sciopero, ne troviamo altri 1000 che li possono sostituire dall'oggi al domani senza problemi, e i numeri sono anche molto più elevati di questo banale esempio.
Ma d'altra parte, se ci fosse una capacità di capitalizzare la propria conflittualità, ossia se i lavoratori cinesi riuscissero a in qualche modo a strappare migliori condizioni di lavoro e di salario, tu pensi che questo sarebbe compatibile con l'attuale livello di crescita economica che ha il paese?
E qui bisognerebbe conoscere le composizioni interne di questa crescita e di questa ricchezza, capire da cosa viene, capire da quale tipo di esportazione, ma è difficile perché se guardiamo alle comunità cinesi fuori il loro paese, tutti i paesi hanno avuto le immigrazioni, tutti i paesi hanno avuto le proprie criminalità, emigrate all'estero, parlo dalla Sicilia, quindi è facile fare il gioco su noi stessi, però le comunità cinesi che si impiantano in territori altrui sono molto e continuano a essere molto più impermeabili, anche a distanza di generazioni, delle vecchie comunità siciliane emigrate in America, con, esportando pure la mafia, che però al secondo o terzo passaggio si sono integrate, sono diventate più americani che siculo mafiosi. In alcuni ovviamente la mafia è rimasta predominante, in altri invece è sciolta nel melting pot americano. Con i cinesi all'estero questo non succede, a me fino adesso, nonostante siano due o tre generazioni, non succede. C'è un livello di un parastato dentro lo Stato che li ospita, c'è un livello di concentrazione dell'economia mostruoso, si vocifera di acquisti di interi immobili, di intere imprese in contanti, cosa che per noi sfugge, il concetto di contante ormai svanito, e quindi la testimonianza è che c'è un'immensa ricchezza fuori la Cina, che ritorna sicuramente in Cina, che va e viene, che non sappiamo misurare e che non sappiamo nemmeno se è contabilizzata nei famosi tassi di crescita cinesi, per come ce ne raccontano le statistiche ufficiali. Quindi è un po' difficile rispondere alla tua domanda, in senso, non dico scientifico, ma in senso meditato, ecco.
Sì, no, ne sono pienamente consapevole. D'altra parte qui comunque vediamo che arrivano due categorie essenzialmente di prodotti, quelli, come dire, a basso contenuto tecnologico, ma legati ad un impiego massiccio della manodopera, non parlo solo di quelli cinesi ovviamente, il discorso è più ampio, parlo soprattutto di tutto il settore dell'abbigliamento, e poi arriva anche un mucchio di tecnologia, da quella spicciola a quella un po' più complessa, e che dimostra invece un livello, come dire, di complessità del sistema decisamente maggiore.
Basta vedere il settore dei giocattoli, quelli con cui noi giochiamo. Credo che il 90% dei giocattoli che girano per il pianeta siano prodotti sostanzialmente in Cina. Un rapporto dell'UNICEF di alcuni anni fa diceva che i bambini cinesi non giocano con quei giocattoli, non li vedono nemmeno passare sui loro banconi, e non tanto perché i prezzi possono essere inaccessibili, quanto perché sono destinati esclusivamente all'esportazione per i nostri bambini e non per i loro bambini, che fa un po' rabbrividire, e quindi questo testimonia una capacità di sconnessione interna. C'è tutto un settore cinese che lavora per il proprio benessere economico, ma non per la propria felicità, non per la ricaduta sul proprio territorio, come se si volesse preservare il proprio territorio dagli eccessi del consumismo, inondando invece gli altri paesi di questo cavallo di Troia: consumate, consumate, tanto a noi ci farete ricchi e potenti.
Ma questo forse strategia. Forse c'è anche un problema, l'impatto ambientale legato ad un maggiore benessere generalizzato in Cina potrebbe essere difficilmente sostenibile.
Dal punto di vista del consumo energetico, se ogni famiglia cinese volesse avere e potesse disporre di un'autovettura a combustibile normale, ogni giorno si accenderebbero a Pechino 400 milioni di autovetture e il mondo non saprebbe resistere. D'altro canto, negare un'autovettura a ogni famiglia cinese è un po' dura, quando noi italiani siamo passati dalla Vespa, dalla Lambretta, a un'autovettura quasi a testa, perché noi sì e loro no. Quindi è chiaro che questo dilemma può essere risolto o dal punto di vista tecnologico, si finalmente debutteranno le autovetture ad acqua o ad alcol, quindi non inquinanti, oppure è chiaro che ci sarà un'immensa redistribuzione anche dei consumi energetici. Noi saremo costretti a diminuire i nostri consumi energetici, il che sta avvenendo con la crisi, e i cinesi a poco pigliano il nostro posto. Loro non aderiscono al trattato di Kyoto, non vogliono ridimensionare i loro consumi, perché dicono: stiamo partendo adesso, non ci potete tarpare le ali.
Sì, loro non vogliono praticare la decrescita senza aver assaggiato fino in fondo la crescita.
Esattamente, sì. E dal loro punto di vista, devo dire, non è che abbiano tutti i torti, se questo è il modello di sviluppo planetario.
Ecco, un'ultima domanda che poi riprende un po' il filo del discorso che avevamo intrapreso all'inizio. In qualche modo sembra esserci un misconoscimento di quello che sta avvenendo in Cina, in India, in Brasile, in Russia, no? E di come gli equilibri mondiali si stanno modificando da parte dell'Occidente nel proprio complesso. Ecco, una sorta di autodifesa nella propria decadenza, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista militare. Tu come la interpreti?
Beh, secondo me questo è l'effetto, un po' di miopia tipica dell'elite al potere, che pensano a salvaguardarsi la poltrona per i prossimi 4-5 anni, tanto poi ci pensa Dio, come si dice. È un po' comunque una percezione invece un po' più palpabile, ormai i famosi G7, G8 contano poco e niente se non dal punto di vista spettacolare delle sette di mano. Adesso anche nell'ambito delle Nazioni Unite, dei consessi internazionali, il parere dei BRIC dentro i gruppi A77, in cui le maggioranze sono a favore dei BRIC e non più dei G7 e dei G8, questo comincia già a essere preso in considerazione dalle diplomazie, dagli sherpa di tutte le istituzioni internazionali, anche di quelle che non contano, cioè che fanno chiacchiere, però gli stalli insieme al WTO, per esempio, per le politiche commerciali, ormai tengono conto del parere di cosa dicono i BRIC, e allora o andiamo allo scontro, ma lì avviene poi la paralisi, non c'è più una maggioranza a favore del blocco occidentale, oppure si tenta di mediare, come si fa in ogni politica che si rispetti, trovando dei compromessi. Però questa consapevolezza nelle persone più esposte ai rapporti tra Occidente e non Occidente, questa è ben presente. È chiaro che nelle politiche interne questa ancora non viene presa minimamente in considerazione, appunto per la via tipica, perché si pensa che il male avvenga sempre a casa degli altri, non a casa propria, si pensa sempre che la decadenza, la corruzione dei costumi avvenga a casa altrui. È tipico della nostra storia, l'impero romano, noi sappiamo che è entrato in decadenza a un certo punto ed è decaduto dopo alcuni secoli, ma chi lo voleva in tempo reale decantava ancora le sorti di Roma e faceva banchetti e bunga bunga dell'epoca a più non posso.